Tel Aviv annuncia un piano che taglierà la Cisgiordania in due. Seppelliremo l'idea di uno Stato palestinese, ha detto il ministro estremista Smotrich. Ucraina, Putin e Trump alla vigilia del faccia a faccia si mandano messaggi distensivi. Zelensky teme un accordo capestro e cerca l'appoggio degli europei. Domani il vertice in Alaska. Milano, casa urbanistica, revocati gli arresti per l'ex assessore Tancredi, tornano liberi anche Marinoni e Pella. Per tutti e tre il riesame ha deciso un'interdittiva di un anno. La procura indaga il direttore generale del comune, Cristian Malangone. Lampedusa, la procura di Agrigento apre un fascicolo per naufragio colposo a carico di ignoti. Le ONG chiedono come le autorità possano aver avvistato i migranti solo quando erano in acqua, a poche miglia dalla costa. 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera, il giornale radio. Il primo ministro israeliano Netanyahu non nasconde più le sue ambizioni di conquista e parla di nuovo apertamente in un'intervista televisiva di Grande Israele, provocando reazioni oltraggiate in mezzo mondo arabo. Il suo ministro delle finanze di estrema destra, Smotrich, rincara la dose organizzando oggi una conferenza stampa a Malé Adumim, vicino a Gerusalemme, per annunciare lo scongelamento di un vecchio piano di colonizzazione della Cisgiordania e la costruzione, a partire da mercoledì prossimo, di 3.400 nuove case. Un piano che, parole di Smotrich, metterà una pietra tombale sull'idea di Stato di Palestina, una chiara risposta ai paesi che prevedono il riconoscimento nei prossimi mesi. Il piano, detto E1, di fatto dividerebbe in due la Cisgiordania e isolerebbe completamente Gerusalemme Est. Alon Cohen Lifshitz fa parte dell'ONG israeliana di architetti e urbanisti BIMCOM, che si batte contro il piano da quando è stato presentato per la prima volta nel 2005.
Everything is political, so we claim that there is
not una questione politica. Noi sosteniamo che non ci sia alcuna giustificazione urbanistica per il piano E1. La popolazione di Male Adumim si sta riducendo, quindi l'idea è far venire a vivere qui persone provenienti dal resto di Israele. È un piano molto significativo, non si tratta solo di occupare questa parte qui o quella là. Avrà un impatto reale su tutta la Cisgiordania. Su piccola scala sarà un disastro per le comunità beduine della zona. Saranno trasferite con la forza, sebbene fossero lì anche prima dell'ideazione del piano, che risale al 2005. Su larga scala vedremo invece realizzarsi quello che ha detto Smotrich. Taglierà la Cisgiordania in due parti. Non ci saranno quasi possibilità di spostarsi da una parte all'altra. Di fatto sarà un blocco. Sarà come se ci fosse un edificio continuo tra Male Adumim e Gerusalemme. Questa è l'idea, espandere la barriera fisica in Cisgiordania, creando una specie di corridoio molto stretto da Gerusalemme al Mar Morto. L'idea del governo israeliano è impedire lo sviluppo o l'idea della soluzione dei due stati. È legata alla dichiarazione politica di alcuni paesi europei e del Canada sul riconoscimento della Palestina, che arriverà presto. Credo che questa sia una sorta di risposta a tutto questo. È un'azione molto violenta che usa la pianificazione urbana per conquistare più territorio, creare discriminazione e attuare il trasferimento forzato delle persone.
Use planning in order to create discrimination and forcible transfer of people.
Secondo Smotrich, il piano E1, che è stato condannato fermamente da vari paesi e dalla Commissione europea, che lo ha definito illegale, ha avuto il via libera sia di Netanyahu che di Trump. La Casa Bianca non ha confermato, ma ha detto che una Cisgiordania stabile mantiene Israele sicuro. Sentiamo il commento di Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
Netanyahu, questo piano, ha sempre cercato di portarlo avanti, ma erano contrari non soltanto i suoi oggi quasi nemici europei, ma anche gli Stati Uniti, che vedevano nel piano il probabile fallimento, la difficoltà di portare avanti l'idea di uno Stato palestinese in Cisgiordania. È anche stato portato avanti dai gruppi, soprattutto quelli messianici israeliani, che lo sostengono e ancora di più lo sostengono oggi, perché si sentono forti della, diciamo, vittoria loro nella striscia di Gaza. Bisogna ascoltare un discorso fatto un paio di giorni fa da Netanyahu, in cui diceva chiaramente che lui si sentiva portatore di una visione storica della terra di Israele. I confini di questa terra di Israele comprendevano un pezzo della Cisgiordania, della Giordania anche, dell'Egitto, del Libano e anche della Siria. credo che gli unici che teoricamente possono bloccare il piano sono gli Stati Uniti. Stiamo vedendo in questo momento che gli Stati Uniti non fanno assolutamente niente. I paesi arabi hanno denunciato il piano, compreso l'Arabia Saudita, però non hanno mai fatto niente in concreto e non è detto che decidano di fare qualcosa oggi.
In reazione all'annuncio israeliano e per sostenere Gaza, Hamas ha lanciato un appello alla popolazione della Cisgiordania e ha indetto per domani una giornata della rabbia. Il gruppo palestinese invoca un'escalation delle proteste e di ogni forma di resistenza nei territori occupati. Intanto oggi si sono intensificati gli attacchi israeliani nel nord della striscia di Gaza, dove sono morte almeno 23 persone, di cui circa la metà sono state uccise mentre cercavano aiuti umanitari. Questo pomeriggio a Marzabotto, sull'Appennino bolognese, nel luogo dell'eccidio nazifascista dell'autunno 1944, il cardinale Matteo Zuppi, presidente dell'Assemblea dei Vescovi Italiani, ha presieduto una preghiera in cui sono stati letti i nomi dei bambini uccisi negli ultimi 21 mesi in Palestina e in Israele.
Inde Muhammad Deberi Ryan, 4 anni. Kfir Bibas, pochi mesi. Juma Khaled Juma, 7 anni.
16 nomi di bambini israeliani e oltre 12.200 nomi di bambini palestinesi sono stati scanditi uno a uno per ore. La sofferenza dei bambini, prima di tutte, deve colpire, ha detto Zuppi durante la preghiera. Non sono numeri, sono persone. Si scelga la via del cessate il fuoco e della pace, ha dichiarato il presidente della CEI. Alla vigilia del faccia a faccia in Alaska, da Mosca e da Washington sono arrivati messaggi distensivi. Putin vuole fare l'accordo, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump si sta impegnando davvero per la pace, ha ricambiato il Cremlino. Messaggi distensivi, dunque. Da vedere se il clima sarà lo stesso domani ad Anchorage, la principale città dell'Alaska, blindata in attesa dei due leader. Oggi è stata diffusa l'agenda, incontro a due, poi aperto alle delegazioni, conferenza stampa congiunta, il tutto a partire dalle 21.30, ora italiana. Zelensky non ci sarà e oggi è andato, dopo Berlino, a Londra. Il presidente ucraino, che ha l'appoggio dell'Europa, teme un accordo tra Putin e Trump sulla testa dell'Ucraina. Cosa prenderà in considerazione Kiev per valutare l'esito del summit di domani? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
Due fattori innanzitutto. Il primo, se veramente si porterà a compimento il riavvicinamento tra Russia e Stati Uniti e in particolare tra Donald Trump e Vladimir Putin, il che potrebbe avere problemi, potrebbe creare problemi anche a lungo termine per l'Ucraina. E il secondo, cosa si deciderà praticamente, quali saranno i prossimi passi per provare a portare a termine la guerra in Europa dell'Est. Il fatto che l'Ucraina continui a chiedere il cessate il fuoco è ovviamente una richiesta che va nella direzione di dare un po' di respiro alle truppe che sono impegnate in questo momento sul fronte est, che sono in grave affanno, soprattutto dopo le spinte russe degli ultimi giorni. Ma quello che Zelensky cerca di capire è anche che direzione politica prenderà la Casa Bianca rispetto all'Ucraina stessa, quindi se vorrà concedere a Putin più di quello che è stato annunciato, anche al di là dei territori, anche al di là delle concessioni pratiche, se per esempio ci sarà un maggiore disimpegno, se Putin riuscirà a convincere Trump del fatto che il suo impegno per terminare la guerra è serio, e anche se questa serietà dovesse essere lasciaci fare quello che vogliamo, ovvero lasciaci continuare con la conquista del Donetsk e magari concedere qualcosa come un cessate il fuoco aereo.
In questi giorni, e ancora oggi, Trump lo ha ripetuto, si è parlato di uno scambio di territori tra Ucraina e Russia come parte dell'intesa che dovrebbe portare alla fine della guerra. Ma cosa si intende? È verosimile? Sentiamo ancora Sabato Angeri.
Trump lo dice innanzitutto per rassicurare la Russia sul fatto che le rivendicazioni di Mosca saranno ascoltate. Putin ha dichiarato più volte che i territori conquistati non saranno abbandonati e nell'autunno del 2022 addirittura le quattro regioni che erano state parzialmente occupate già allora, Zaporizhia, Kherson, Donetsk e Lugansk, erano state inserite nella Costituzione russa all'interno dei confini della federazione. E Putin continua a dichiarare che questi territori territori sono a tutti gli effetti russi. Ovviamente non solo non è così formalmente, ma non è così neanche praticamente. Ma Trump ha capito, come tutti, che per riuscire a parlare seriamente con la Russia bisogna concedere qualcosa rispetto a questi territori. Cosa potrà dare in cambio la Russia all'Ucraina? Finora si è detto che le truppe russe potrebbero smobilitare da Sumy e dal Kharkiv, dove due oblast del nord-est dell'Ucraina, dove occupano piccole porzioni di territorio, ma ovviamente questo non è abbastanza. Quindi sicuramente si discuterà dello lo status del Donbass, avrà una voce di discussione a parte, sarà un capitolo a parte e sarà quello prioritario, così come la Crimea. Gli altri, Zaporizhzhia, Kherson e questi piccoli territori del nord, potrebbero essere invece una moneta di scambio.
Veniamo a Milano con il caso urbanistica. Il Tribunale del Riesame oggi ha annullato gli arresti per l'ex assessore Tancredi. In libertà tornano anche l'ex presidente della Commissione Paesaggio Marinoni e il manager Pella. Per tutti e tre è stata decisa un'interdittiva. La procura indaga il direttore generale del comune, Cristian Malangone, è coinvolto nella vicenda del cosiddetto Pirellino, quella che riguarda anche il sindaco Sala, il servizio del nostro collaboratore Andrea Siravo.
La notizia di un nuovo indagato, il direttore generale del comune di Milano Cristian Malangone, viene superata da quella che il tribunale del riesame ha liberato l'ex assessore comunale Giancarlo Tancredi, l'allora presidente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni e il manager Federico Pella dagli arresti domiciliari a cui tutti e tre si trovavano dallo scorso 31 luglio su ordine del GIP Mattia Fiorentini. I giudici tuttavia, al contrario di quanto deciso per l'architetto Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, dispongono la misura cautelare dell'interdizione della durata di un anno. Di fatto, in attesa delle motivazioni, riconoscono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati. Tornando a Malangone, braccio destro del sindaco Beppe Sala e suo storico collaboratore fin dai tempi di Expo, viene contestata l'ipotesi di induzione indebita per la vicenda del Pirellino. L'iscrizione arriva dopo l'analisi delle chat WhatsApp acquisite dal sequestro dei cellulari degli indagati, come quella ribattezzata proprio Pirellino, in cui gli altri partecipanti sono Tancredi e il fondatore di Coima, Manfredi Catella, anche loro coindagati in concorso per le presunte pressioni fatti su Marinoni per dare parere favorevole al progetto, che vedeva tra gli ideatori anche Stefano Boeri. Sempre dalle chat, questa volta quella tra Tancredi e il sindaco Sala, emerge come la maxi indagine della Procura di Milano sull'urbanistica, fin dalla primavera del 2024, fosse ritenuto un attacco politico della magistratura all'operato di Palazzo Marino. Bene la sentenza di ieri della Cassazione su Aspromonte, ma negli uffici il clima è pessimo, sconforto e terrore di ricevere da un giorno all'altro avvisi di garanzia. Ovvio che si tratta di un attacco politico che colpisce gli anelli deboli, scrive Tancredi a Sala.
La procura di Agrigento apre un fascicolo sul doppio naufragio avvenuto ieri al largo delle coste di Lampedusa. L'ipotesi di reato è naufragio colposo a carico di ignoti. Si cercano ancora i corpi di almeno 12 dispersi, 27 finora le vittime accertate. Le ONG che salvano vite in mare e diversi osservatori si chiedono come le autorità possano essere intervenute solo quando i migranti erano in acqua, a poche miglia da Lampedusa. Annalisa Camilli è giornalista di Internazionale, esperta di migrazioni.
Un naufragio che si poteva evitare perché l'imbarcazione si è ribaltata molto vicina alle coste di Lampedusa. Era da un po' di tempo che non avveniva un naufragio così grave e così vicino. Questo perché di solito da Lampedusa le motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza escono, soprattutto insomma quando le imbarcazioni sono così vicine, per scortarle, no, verso il porto e accompagnarle, diciamo così, assicurandosi che non naufraghino. Questa volta sicuramente questa imbarcazione deve essere stata avvistata dai numerosi velivoli di Frontex. Voi sapete, il Mediterraneo è tra i mari più militarizzati e più sorvegliati, quindi di sicuro questa imbarcazione che era partita da Zawiya, dalla Libia, erano due imbarcazioni. A un certo punto probabilmente c'è stato un trasbordo su un'unica imbarcazione, così dicono le prime ricostruzioni, ma sicuramente queste persone erano state avvistate molto prima di arrivare alle 14 miglia dalla costa, e quindi questo ci dice innanzitutto appunto che le autorità italiane, le autorità europee non escono più a soccorrere quando vedono, quando viene segnalata un'imbarcazione in difficoltà, e questo è il motivo per cui anche in condizioni di tempo buono come quelle di questi giorni possono verificarsi tragedie di questa portata.
45.000 ettari di bosco bruciati e i roghi nel nord e nell'ovest della Spagna non sono ancora stati domati. Una terza persona è morta, si tratta di un volontario che aiutava i vigili del fuoco a León. La Spagna è in grave difficoltà e non mancano le polemiche politiche con gli attacchi del Partito Popolare all'opposizione, che accusa il governo Sánchez di aver tagliato fondi per la prevenzione e il contrasto degli incendi. Ma la Spagna non è l'unico paese europeo dove gli incendi stanno colpendo, anche in Portogallo la situazione di emergenza coinvolge il nord e il centro del paese, e anche la Grecia è attraversata da decine di roghi. Uno dei più preoccupanti è arrivato fino ai sobborghi di Patrasso, terza città del paese nel Peloponneso, e ha causato l'evacuazione di oltre 20 centri abitati, di un ospedale pediatrico e di una casa di riposo. Tutto questo avviene nel pieno di una forte ondata di calore che sta colpendo quasi tutta l'Europa centro-meridionale. Tra il caldo estremo e la gravità degli incendi c'è un forte legame, spiega Daniele Catberro, ricercatore e divulgatore scientifico della Società Meteorologica Italiana.
Quando ci sono condizioni di questo tipo, anche a parità di pioggia caduta, il caldo eccessivo determina un incremento della cosiddetta evapotraspirazione, ovvero della perdita di acqua da suoli e piante, che quindi si disseccano più rapidamente, rendendo più propizie le condizioni per la propagazione del fuoco, parlando di incendi, indipendentemente da che cosa o chi questo fuoco lo ha innescato. Questo, se vogliamo, per quanto sia importante, lo è, come dire, tutto sommato diventa secondario rispetto alle condizioni predisponenti sempre più marcate alla diffusione del fuoco. Mi spiego meglio. Decenni fa, con le temperature più basse rispetto a oggi, che garantivano una maggiore permanenza a lungo dell'umidità nei suoli e nel sottobosco, a volte un fuoco si innescava anche, però aveva magari vita difficile, aveva, come dire, vita breve, non trovava intorno a sé le condizioni per propagarsi, per correre velocemente ed estesamente, come invece oggi più facilmente capita.
Luisa Nanni Pieri, Alessandro Principe e Luca Parena per questa edizione del giornale radio di Popolare Network. Sono le 19:47 minuti, le notizie tornano alle 22:30. Grazie per l'ascolto e buona serata.